Signori, attenti a quei due, Meassa e la Rosciani, con due di denari.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Cominciato a sentire qualcosa, per fortuna che non ho detto parolacce, tanto che mi hanno sentito dal tuo microfono semiaperto.
No, ma è perché io ero intenzionato, l'avevo aperto perché ero intenzionato a lanciare un così un concorso lampo tra gli ascoltatori.
A premi.
No, senza premi, però il piacere di saperlo.
Che cosa?
349-238-6666. Che canzone è? Suggerisco più che la canzone. Mm-hmm. Che film?
Ok.
Che film? In che film è stata utilizzata questa canzone?
Benissimo, intanto che gli ascoltatori ci pensano e sicuramente risponderanno correttamente, perché ci stupiscono sempre per la loro preparazione in ogni campo, e noi invece dobbiamo spiegare il motivo per cui abbiamo scelto questa particolare canzone, perché dobbiamo parlare di una notizia che ha a che fare, mi tocca dare anche l'indizio, però purtroppo sì, dobbiamo dirlo, porte, portoni, portelloni di treni che non si aprono, mannaggia, al punto che dei passeggeri si ritrovano poi vittime di una disavventura. Cosa mi è successo in quel treno che andava da Milano e ad un certo punto a Novara si sarebbe dovuto fermare per far scendere i passeggeri.
Ma la notizia, cara Debora, con questo proposito ti do il bentornato qui a Due di Denari. Venerdì ti sei preso un giorno di stacco.
Guarda, hai millantato delle cose su di me veramente false.
No, io ho semplicemente messo un video, anzi se volete vederlo su Instagram, seguiteci, no, su Instagram, allora, trovate tantissime cose, tra cui anche qualche video spiritoso.
Sulla mia scrivania, e hai detto che mi ero già presa un giorno di riposo pur essendo la prima settimana di lavoro. Io venerdì ero in giro per lavoro. Vabbè, e quindi vai, lo vorrei sottolineare con la matita rossa e blu, e peraltro sono stata pure io protagonista di una piccola disavventura in treno che è molto simile a quella che vogliamo raccontare stamane.
Allora, con ordine, torniamo a Novara, sono le 21:15, il treno rallenta, si ferma in stazione, nella stazione di Novara,
e tutti erano lì pronti con le borse e le valigie per scendere.
Sì, se si aprissero le porte, però, perché le porte automatiche non si sono aperte, e così per un gruppo di passeggeri
non sono
tra
scesi
cui,
dal finestre, no?
No, era un po' complicato al momento di scendere, non hanno potuto scendere, le porte sono rimaste bloccate, non tutte, quelle di alcune carrozze, il mancato funzionamento non era stato segnalato, quindi il treno è ripartito serenamente, lui, il treno, mentre i passeggeri, come dire, sono scesi a Vercelli, e poi da lì, visto che era già sera e non c'era altro modo di tornare,
e c'erano delle famiglie anche con dei bambini piccoli, sottolineo, perché anche questi aspetti sono importanti per la sicurezza delle persone,
e così hanno dovuto prendere un taxi per tornare là dove avrebbero voluto scendere. Mm-hmm. Perché a quel punto lì a Vercelli il primo treno disponibile era alle 5:49 della mattina dopo.
Pochi taxi, e quindi insomma credo che un paio siano riusciti queste persone a recuperarne, appunto come diceva Mauro, per tornare dove dovevano tornare a proprie spese. No, a me è successa una cosa un po' contraria, perché ad un certo punto giovedì dovevo raggiungere Grosseto, dove ho lavorato venerdì, ripeto, alla Spezia ci siamo fermati, siamo stati lì una mezz'ora, dico ecco qua il solito disservizio, qualche guasto eccetera, e poi il treno è ripartito e ad un certo punto è passato il capotreno dicendoci: ma non avete sentito l'annuncio? No, guardi, l'annuncio non c'è stato. Ah, allora lo faccio io. Praticamente non riuscivamo a chiudere un portellone e quindi siamo dovuti partire in ritardo quando finalmente siamo riusciti a chiuderlo, quindi ho avuto l'avventura contraria.
Porte che si aprono, porte che non si aprono, e per però insomma viaggiare è sempre un così foriero di imprevisti, e lo sanno bene coloro che hanno cercato di viaggiare in questo fine settimana e quelli che stamattina, lo ascoltavamo anche nel giornale radio, si sono ritrovati con un bello sciopero del trasporto pubblico
bello
locale.
Non è per modo di dire, ovviamente.
No, è bello perché diciamo che è abbastanza
corposo,
ecco, in questo senso bello, mm-hmm. perché lo ricordava già Gigi Donnelli. Allora, a Roma già la metropolitana è tutta chiusa e anche la ferrovia Termini Centocelle. L'ATAC peraltro ha segnalato anche la possibile cancellazione di corse per bus e tram. Anche a Bologna la protesta è iniziata alle 8:30. A Milano invece faranno una protesta che comincia dalle 18 e va avanti fino a fine servizio. A Genova è cominciata alle 9:30, a Venezia alle 10, a Bologna alle 8:30, anche lì, scusate, ve l'avevo già detto, a Firenze dalle 14:30 e a Napoli è cominciata la protesta dalle 9 e va avanti fino alle 17. Quindi se dovete viaggiare con il trasporto pubblico locale, quindi il treni di percorrenza locale piuttosto che, oppure gli autobus oppure i tram, ecco, sappiate che è molto complicato viaggiare nelle città quest'oggi.
Prontamente intervengono le associazioni dei consumatori. Confconsumatori ricorda che lo sciopero del trasporto ferroviario non rientra nella casistica di circostanza straordinaria. È una materia disciplinata da un regolamento comunitario, il 782 del 2021, un regolamento che prevede che lo sciopero non è circostanza straordinaria che esclude l'obbligo di corrispondere all'indennizzo. Infatti, ricorda l'avvocato Carmelo Calì, che è il nostro ospite molto frequente su questa materia, è previsto appunto che gli scioperi del personale dell'impresa ferroviaria, gli atti o omissioni di altre imprese che utilizzano la stessa infrastruttura ferroviaria o gli atti o omissioni dei gestori delle stazioni delle infrastrutture non siano coperti dalla deroga in virtù della quale non vi è l'obbligo di pagare l'indennizzo. Quindi per gli scioperi di questi due giorni gli indennizzi, rimarca Confconsumatori, sono dovuti anche in merito allo sciopero del trasporto aereo. Confconsumatori scrive: torneremo ad ascoltare il solito disco rotto delle compagnie secondo le quali lo sciopero è una circostanza eccezionale che, in base ad un altro regolamento comunitario, il 261 del 2004, esclude il diritto dei passeggeri a ricevere la compensazione pecuniaria. In questo caso invece le cose stanno diversamente, lo ha chiarito anche la Corte di Giustizia Europea con la propria giurisprudenza che è consolidata. Per alcuni scioperi non vale la nozione di circostanza eccezionale. Peraltro abbiamo avuto l'avvocato Calì, ospite proprio della prima puntata, diciamo, del nuovo palinsesto di Due di Denari, della nuova stagione di Due di Denari, lunedì scorso, la puntata sulle vacanze rovinate, quindi vi invitiamo ad andarlo ad ascoltare. Di che si parla oggi però, Mauro?
Oggi, dopo la tradizionale appuntamento con Meteo Borsa, come tutti i lunedì, parliamo di affitti brevi. Perché ne parliamo? Perché è scattato l'obbligo di questo codice identificativo nazionale, senza il quale non è consentito disporre, mettere a disposizione un appartamento per un affitto breve, una locazione breve. Però c'è anche stata una sentenza interessante a Firenze, e se ne è occupata la nostra collega Anna Rita D'Ambrosio, collega del Sole 24 Ore, e è una sentenza che dà torto al comune che voleva limitare il ricorso agli affitti brevi in nella zona centrale di Firenze. Quindi c'è un po' tutto un movimento attorno al settore degli affitti brevi. Si è parlato molto anche di overtourism, non da questa estate si parla della difficoltà che ad esempio gli studenti, ne abbiamo parlato anche venerdì, poi trovano nel cercare un alloggio, perché appunto hanno la concorrenza di questo tipo di locazioni brevi per i turisti. Insomma, tutto questo verrà affrontato dopo le informazioni sui mercati. Potete chiamarci all'800 24 0024 oppure 349 238 6666, che è il numero per SMS, WhatsApp anche vocali.
WhatsApp utilizzato da Luca da Cortina d'Ampezzo, che ha indovinato il film da cui abbiamo tratto il brano d'apertura per accompagnare la notizia di apertura, e il film era effettivamente Sliding Doors. Però volevo anche leggerti, Mauro, la segnalazione, la richiesta di un altro ascoltatore, Robertino, che ci chiederebbe, e io gli anticipo già che avevamo in animo di farlo al più presto, di fare un punto sul tema delle vendite tra privati. Mia moglie voleva provare per la prima volta a vendere oggetti e abbigliamento usati su app dedicate, però pare che ci siano delle novità che riguardano anche ovviamente i redditi o comunque i guadagni da denunciare su queste operazioni. Sono finite sotto i riflettori proprio tutte le applicazioni più note in questo campo, Vinted, non mi ricordo le altre, Wallapop forse, non mi ricordo appunto
anche
tutte.
Subito.
Esatto, e quindi ok, Robertino, ne parleremo al più presto, magari proprio anche entro la settimana, perché dobbiamo ancora completare l'agenda dei prossimi giorni.
Allora, a questo punto, cara Anna Elena Riva in regia quest'oggi, accompagnata da Marco Lombardo, che è tornato alla badanza nostra per questa puntata, andiamo con Meteo Borsa.
Meteo Borsa.
Buongiorno e bentornata da Antonella Manganelli, amministratore delegato di Paid Energy Italia. Eccoci a noi.
Buongiorno, bentrovati.
Allora, la settimana sembra voler ripartire con un mood diverso rispetto a come si è conclusa. Venerdì scorso c'è stato un vero e proprio sell-off, lo chiamano così gli operatori finanziari, quindi pioggia di vendite su tutti i listini su scala internazionale. Venerdì è stata la giornata centrale per quello che riguarda gli appuntamenti macroeconomici, perché è arrivata la disoccupazione americana di agosto. Tanti i temi che però in realtà sono stati presi a scusa dagli operatori finanziari per innescare questa appunto pioggia di vendite, come l'ho definita poco fa. Per Milano la settimana si è archiviata con un calo di circa 3 punti. Oggi Milano segna un rialzo adesso dello 0,9%, quindi un buon recupero quando partono bene tutte le banche. Naturalmente Milano sente l'effetto degli acquisti sul settore finanziario, perché ne ha molte nel listino principale. Manganelli, da cosa vuole partire? Da dove vuole ripartire? Nel senso, dove eravamo rimasti? Riepiloghiamo un po' le ragioni per cui settimana scorsa è stata di nuovo nel mirino negativo degli investitori su scala mondiale.
Senz'altro, facciamo un recap. Allora, innanzitutto la settimana scorsa, pur essendo la prima e unica settimana del mese finora, ci conferma che generalmente settembre resta all'altezza della sua pessima reputazione in termini di ritorno sul mercato azionario. Quindi da un punto di vista tecnico settembre è sempre un mese un po' volatile. La settimana scorsa è stato soprattutto il fantasma di una recessione che ha continuato di fatto a spaventare i mercati, che hanno dondolato quindi vistosamente in attesa dei famosi dati sul lavoro che menzionava lei, di cui adesso parleremo tra un attimo. Ma interessante per me come la tendenza di cui insieme abbiamo parlato tante volte, no? Il bad news is good news, quindi dati deboli che invece fanno bene ai mercati perché fanno presagire tassi più bassi, invece la settimana scorsa ha lasciato il passo principalmente alla paura.
Andiamo ai temi della settimana invece, su cui vi concentrerete per cercare di capire se il segno più che vediamo oggi si potrà conservare anche nelle prossime sedute.
Allora, settimana ricca senz'altro. Innanzitutto i mercati stanno già dando un occhio alle riunioni della Banca Centrale Americana la settimana prossima, e il dibattito lì resta tra un taglio di 25 o addirittura di 50.
Anche perché sarebbe il primo per la Federal Reserve, ricordiamo.
Il primo di questo, esatto, il primo di questo ciclo, quindi assolutamente super, super atteso. Da questo punto di vista, secondo noi, noi restiamo comunque convinti che anche il rallentamento che abbiamo visto nei dati del mercato del lavoro venerdì sia dovuto più a un incremento dei partecipanti alla forza lavoro più, che hanno indebolimento dell'economia. Quindi noi siamo nel campo dei 25 punti base e generalmente, insomma, pensiamo che non stiamo andando verso una recessione. Quindi questo sicuramente terrà occupato i mercati. Poi domani dibattito presidenziale tra Kamala Harris e Donald Trump. Le elezioni sembravano essere un po' scese, no, nella gerarchia degli argomenti di mercato da quando Kamala Harris ha sostituito Biden come candidato, però Trump è tornato in testa alle quotazioni e stamattina lo davano quasi al 52%, quindi molto importante il dibattito di domani. Qua in Italia domani produzione industriale, mi sentirei di dire che forse sono più interessanti per l'Unione Europea le discussioni sul budget, abbiamo visto quelle della Francia la settimana scorsa, e poi dulcis in fundo i due dati fondamentali di questa settimana, i due appuntamenti fondamentali, che sono i numeri sull'inflazione americana mercoledì e l'incontro della Banca Centrale Europea giovedì.
Ecco, su questo incontro poi ci sono delle attese, oramai paiono molto consolidate, insomma si taglia, arriva un taglio della Banca Centrale Europea 0,25, ma forse qualcosa di più?
Allora, diciamo che gli osservatori sui 25 sono tutti abbastanza d'accordo, perché di fatto l'inflazione si è dimostrata un pochino più testarda delle attese e il mercato del lavoro un pochino più resiliente del previsto. Vero è che i dati macroeconomici stanno comunque mostrando un quadro un pochino in rallentamento, paradossalmente più nell'area dell'Europa centrale che nell'Europa periferica, quindi diciamo che c'è abbastanza consenso sui 25, secondo noi anche saranno questa settimana soltanto 25.
Allora, chiaramente le banche centrali continuano a dire che sono dipendenti nelle loro scelte dai dati che arrivano, l'inflazione è sempre il dato più importante. Questa mattina abbiamo avuto il dato cinese di agosto, c'è stata una risalita, lo 0,6%, a luglio c'era stata una crescita dei prezzi dello 0,5%, per il mese di agosto ci si attendeva un più 0,7%, quindi però siamo veramente su cifre minime. La Cina mantiene vivi tutti i suoi rischi di deflazione, insomma qual è il peso di questo andamento per gli operatori finanziari, insomma quant'è preoccupante questa tendenza cinese, che stamattina peraltro, una volta comunicati questi dati, abbiamo visto di nuovo in discesa importante gli indici di quell'area?
È preoccupante non poco, anche perché insieme all'indice dei prezzi al consumo sono scesi pesantemente anche gli indici dei prezzi alla produzione. Basti pensare che insomma la contrazione è stata quasi del 2%, quindi l'1,8% in negativo. Penso che in generale la preoccupazione principale, che secondo noi ha qualche fondamento, è che tutto questo stia ad indicare un rallentamento della domanda interna. E poi a chiudere il cerchio, quello che ha fatto ballare l'Asia oggi chiaramente è stato anche dei numeri un po' deludenti anche per il prodotto interno lordo del Giappone, quindi l'Asia ha avuto un po' un risveglio un po' pesante.
Infatti,
questa settimana
la crescita del PIL del Giappone per il secondo trimestre è stata rivista al ribasso dal governo a più 0,7% rispetto al più 0,8% inizialmente annunciato, e questo peraltro in uno scenario in cui il Giappone invece sta aumentando i tassi di interesse, quindi va in una direzione nettamente opposta rispetto alle altre banche centrali.
Grazie, allora, grazie ad Antonella Manganelli. Devo trasferirle anche i complimenti di diversi ascoltatori, che proprio uno scrive testualmente: ma che brava questa vostra ospite, ma noi abbiamo sempre ospiti di valore mondiale.
E così,
e così anche la dottoressa Antonella Manganelli, che è la di Payden & Rigel Italia. Grazie mille, buona settimana.
A presto.
Grazie a voi altrettanto, a presto.
Mauro Meazza e Deborah Rosciani ti aiutano ogni giorno a sviluppare i tuoi piani.
Allora, ci sono ancora contenziosi in corso per quanto riguarda questi investimenti che vengono mal presentati e spesso mal posizionati da parte degli istituti di credito. Una nuova sentenza è venuta dal Tribunale di Bari, che ha riconosciuto, questa sentenza ha riconosciuto il diritto violato dei risparmiatori, condannato nuovamente la Popolare di Bari a risarcire due risparmiatrici di quella provincia, madre e figlia, con più di 170.000 euro. Il problema...
Devo continuare io, ce la fai?
Ce la posso fare. Il problema era, ancora una volta, quello delle azioni illiquide, cioè azioni che non sono facilmente liquidabili, appunto non sono rimborsabili facilmente.
Nel senso che se le dovrebbe ricomprare la banca, se un sottoscrittore volesse disinvestire, molto spesso, anzi quasi sempre, la banca dice no, noi non te le ricompriamo, perché bisognerebbe contestualmente trovare anche un compratore, appunto, che non è la banca stessa, e quindi molti risparmiatori appunto si sono trovati con questo risparmio incagliato proprio perché appunto ha trovato il diniego dall'altra parte della banca. Però l'avvocato Massimo Melpignano, di fronte a queste scuse, chiamiamole così, non ci sta e continua a partorire una sentenza favorevole ai risparmiatori dietro l'altra.
Vero, e tra l'altro la decisione del Tribunale di Bari appunto accoglie la domanda presentata dall'avvocato per grave inadempimento. E testualmente hanno detto gli giudici: non appare compatibile con l'obiettivo di investimento dichiarato dalle ricorrenti, che contemplava l'accettazione del rischio di perdita parziale, con conseguente violazione di inadeguatezza degli investimenti in relazione ai comprovati obiettivi. Insomma, sono state piazzate le azioni che non andavano assolutamente bene per queste risparmiatrici e, detto molto in soldoni, non le sono state neanche spiegate le conseguenze di questa sottoscrizione.
Hai detto prima, non so se me lo sono perso io, quanto hanno potuto recuperare queste due signore madre figlia?
Non l'ho detto, ma ripetiamolo.
Infatti, siccome non sono bruscolini e noccioline,
più di 170.000 euro.
Bravo l'avvocato Massimo Melpignano, che è nostro ospite frequentemente, responsabile nazionale banca e finanza di Consumer Italia. Allora, a proposito di cose illiquide, anche l'immobile generalmente lo è, non è che se tu hai bisogno di vendere casa riesci a farlo sempre nelle condizioni che desideri, insomma. Comunque volevamo parlare in realtà di quotazione, ma non di momento di compravendita. A Forte dei Marmi c'è un quartiere che si chiama Roma Imperiale, dove, caro Mauro, le case possono arrivare anche a valere diversi milioni di euro, e abbiamo scoperto sulla base di questa indagine che abbiamo trovato che appunto in questo quartiere ci sono è praticamente Roma Imperiale è considerato il quartiere più costoso d'Italia. Io pensavo che fosse via Monte Napoleone di Milano, e invece il primato se lo aggiudica in questo periodo Forte dei Marmi. Lo racconta uno studio del portale immobiliare Idealista: un valore medio delle abitazioni di oltre 6 milioni di euro. Appunto, proprio per queste cifre possiamo appunto definire quest'area la strada più costosa d'Italia. Idealista ha analizzato le 10 strade a livello nazionale con i prezzi più alti delle case in vendita, una classifica dominata dalla località della Versilia, che vede in top 10 anche Firenze. Via Vittorio Veneto a Cernobbio, dove si è chiuso questo weekend il consueto forum organizzato da European House Ambrosetti, sul lago di Como, si posiziona seconda con un costo medio di oltre 3 milioni e 200 mila euro per abitazione. A salire sul terzo gradino è di nuovo Forte dei Marmi con via Francesco Donati.
Una segnalazione di lettura che si collega a un tema che noi abbiamo affrontato mercoledì scorso: gli anticipi per andare in pensione, quali modalità ci sono. Oggi sul Sole 24 Ore, lunedì, numero come sapete da collezione, trovate nella rubrica L'Esperto Risponde le pensioni rosa, le agevolazioni opzione donna, maternità e invalidità.
Direi di farmi fare quello che devo fare solitamente a quest'ora.
Eh sì, le borse.
Soldi buttati, soldi buttati.
Due di denari.
Sono il proprietario di un appartamento in centro a Firenze e sono il primo a dire ben venga una stretta agli affitti brevi. Non se ne può più di uffici adibiti ad affitti brevi, scantinati persino adibiti ad affitti brevi. Gli affitti brevi devono essere fatti solo e soltanto sulla civile abitazione.
D'altronde inizialmente è stata poi la battaglia del sindaco di Firenze Nardella, quella della come stretta agli affitti brevi selvaggi. Ecco.
L'idea era di limitare
i centri storici di un certo tipo.
L'abbiamo detto dal TAR, di vietare proprio gli affitti turistici brevi nell'area del centro storico, che è un'area. Si era preso diciamo come riferimento anche il fatto che l'UNESCO consideri quest'area particolarmente pregiata, certo. Quindi l'idea era limitiamo proprio per questa parte, però il TAR non è stato dello stesso parere. Insomma, questa vicenda degli affitti brevi, devo dire che sta diventando, per usare un termine che ora usa così è meno in uso, è divisivo.
Facciamo un cin cin.
Sì, non lo so se c'è tanta voglia di brindare. Sentiamo solo un cin. Sentiamo chi ne sa. Anna Rita D'Ambrosio, la nostra collega del Sole 24 Ore, che è in collegamento con noi. Buongiorno Anna Rita, grazie.
Ciao Mauro, ciao Deborah. Beh sì, è una vicenda molto molto divisiva della quale mi occupo ormai da tempo. Interessante il contributo che avete fatto sentire, perché Firenze è un po' diventata la capitale della protesta, ma la città nella quale mi trovo, che poi è la mia città Napoli, non è da meno, perché io vivo nei quartieri spagnoli e vi assicuro che appena sono arrivata ho trovato i cosiddetti bassi, che sono le abitazioni ad uso popolare piano terra, tutti trasformati in B&B, cioè il boom turistico della città ha completamente trasformato un pezzo della città. Ci sono degli elementi positivi, ci sono degli elementi negativi. Voi ricordavate la vicenda del sindaco Nardella che aveva limitato in area UNESCO la possibilità di intraprendere un'attività di affitti brevi, vicenda che sembrava del tutto conclusa con la bocciatura del TAR. Da che cosa nasceva la bocciatura del TAR? Allora, nonostante la decisione del sindaco fosse stata comunicata e approvata in consiglio comunale dalla giunta e poi dal consiglio, non era però finita nel piano regolatore, cioè nel piano regolatore non vi si faceva riferimento. Allora il TAR ha detto non c'è più materia del contendere, quindi stiamo parlando del nulla. Come è andata a finire? È andata a finire che la nuova sindaca di Firenze l'ha riproposta, l'ha riapprovata e quindi ci sarà una nuova pronuncia del TAR sempre su questo tema, perché il Codacons si è rivolto nuovamente al Tribunale amministrativo. Il Codacons rappresenta i proprietari, quindi i proprietari difendono la loro legittima
libertà
voglia
di affittare,
casi.
Sì, diciamo.
Esattamente, anche necessità, perché insomma comunque gli affitti brevi fanno reddito e per molte moltissime famiglie, e dall'altro lato c'è appunto il residente che si è visto trasformare il quartiere o anche rendere pesante la vita in condominio, perché la presenza continua e costante di gente che va e che viene, insomma, sì, qualche problema all'interno degli edifici lo crea.
Credo che ognuno di noi abbia una testimonianza in tal senso, ma tra l'altro scusate, adesso in tutta questa ricostruzione molto puntuale con la consueta chiarezza che solo Anna Rita ha, mi stupisce il fatto che i proprietari di Firenze si siano rivolti al Codacons, insomma, non hanno un'organizzazione di rappresentanza che li potesse aiutare a portare avanti questa battaglia sul fronte giuridico legale.
Hai ragione Deborah, il Codacons è il primo ad essersi rivolto, ma ci sono l'AIGAB, l'associazione dei gestori di affitti brevi, che anche si è rivolta, c'era Confedilizia, si è più volte pronunciata. Io ti dico il Codacons perché è quello che ha fatto prima degli altri, però ecco, cioè la vicenda continuerà.
Assolutamente, è una questione del tutto secondaria rispetto a quella della quale invece vogliamo parlare appunto questa mattina. Comunque siamo arrivati adesso alla necessità per tutti coloro che vogliono sfruttare le proprietà che hanno per metterle nel mercato appunto gli affitti brevi, adesso è arrivato questo obbligo di iscriversi a questa banca dati nazionale e a dotarsi di questo CIN, per questo prima scherzavo col CIN e il CIN, questo codice identificativo nazionale. Anna Rita, spiegaci tutto.
Allora, la rivoluzione voluta fortemente dalla ministra Santanchè è una rivoluzione che va nel senso della regolamentazione di un settore che regolamentazione unitaria non ha, perché il turismo è una materia di competenza regionale, quindi ogni regione prevede la possibilità di adibire un appartamento con affitti brevi con regole diverse. Quindi anche questo crea un gran casino, insomma, diciamoci la verità. Allora, l'idea era quella di amalgamare la normativa, omologare la normativa, e quindi è nata l'idea di questa banca dati nazionale, che è partita pian piano dall'estate scorsa ed è diventata operativa il 3 settembre con un avviso pubblico emanato dal Ministero. Nella banca dati nazionale confluiscono le strutture ufficiali, cioè quelle alle quali noi turisti ci dobbiamo rivolgere se vogliamo determinate garanzie. Ogni struttura ha un suo CIN, cioè un suo codice identificativo nazionale, un numerino che si ottiene inserendo in una piattaforma attivata dal Ministero del Turismo, quindi basta, diciamo, collegarsi col sito del Ministero e inserire, se io sono proprietario di appartamento e voglio affittare, una serie di dati a partire da quelli catastali. Dopodiché arriva una mail, è un'operazione di 5 minuti, arriva una mail che dice ok, hai attivato la procedura, e poi viene fatta una verifica dal Ministero e viene dato questo CIN, che è un codice di 4 cifre. Ora, il CIN anche lì crea delle difficoltà, e anche lì le associazioni dei proprietari, LUPPI in primis, che è l'Unione dei Piccoli Proprietari di Immobili, diciamo, sottolineano una cosa, che in molte regioni era già attivo il CIR, cioè il codice identificativo regionale. Poiché la normativa nelle FAQ molto chiare, che trovate sempre sul sito del Ministero, precisa che se c'è un CIR bisogna esporre all'interno dell'appartamento entrambi i numeri, voi capite che è un casino.
Quindi bisogna avere sia... Se ho già il CIR, comunque devo procurarmi il CIN. Adesso non vorrei suscitare magari l'ilarità su una cosa che ilarità non merita. Ti fermo perché l'altro nostro ospite, Giambattista Scivoletto, che è founder di bedandbreakfast.it. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Voi avete lanciato proprio un allarme su attenzione, perché qui si rischiano delle multe e delle sospensioni per le strutture senza il CIN. Cioè, come ci ricordava Annalita D'Ambrosio, anche se ho già il codice regionale, devo avere, e non ci sono santi, devo avere anche il codice identificativo nazionale. Perché avete lanciato questo allarme? Temete che appunto qualcuno prosegua nell'attività di locazione senza però mettersi in regola?
No. Noi abbiamo iniziato a monitorare l'andamento della richiesta del CIN già dal 3 giugno. Molte regioni già da inizio giugno potevano richiedere il CIN sulla piattaforma nazionale, tra cui la prima in assoluto è stata la Puglia. La Puglia, dove fra l'altro il database avevano tutte le strutture pugliesi, avevano già il codice identificativo regionale e il database era abbastanza ben fatto, quindi funzionava bene, e ci siamo resi conto che dopo più di 90 giorni, 95-96 ad oggi, l'ha richiesto solo il 25%. Quindi abbiamo fatto una proiezione e ci siamo resi conto che non arriveranno non il 100%, ma nemmeno il 40% a richiederlo entro i 60 giorni richiesti dalla normativa, o i 120 se si considerano anche le FAQ. Quindi ci siamo resi conto che fra 60 giorni il 60% delle strutture rimarrebbe fuori dalle piattaforme e non potrebbe più operare, e fra 120 giorni sarebbero il 40%. Quindi il nostro allarme è diffondiamo di più questa esigenza di richiedere il CIN, lo chiediamo soprattutto alle regioni, che informino i loro chi fa affitto breve, chi ha una struttura alberghiera o extraalberghiera, che è necessario, obbligatorio richiedere il CIN, perché ancora molti non lo sanno.
Certo, e oltre al fatto di non saperlo, magari c'è chi lo sa ma deve risistemarsi, riorganizzarsi, appunto, per presentarsi naturalmente con tutte le credenziali a posto. Senti Mauro, il tema è veramente caldo. Io intanto faccio una cosa, richiamo i nostri ascoltatori ad intervenire in diretta all'800 24 00 24. C'è Luca dalla provincia di Siena pronto ad intervenire. Facciamo una cosa, sentiamolo e gli rispondiamo dopo il traffico.
Sì.
Luca.
Sì, buongiorno.
Ci dica.
Allora, io credo che una limitazione debba essere fatta. Prima di tutto, riferendomi a quello che diceva il suo collega, oramai tutte le attività hanno una PEC, quindi tutti gli operatori sanno e possono sapere che devono avere il CIN, e questo non è un problema. Seconda cosa, per me sarebbe semplicissimo, obbligando i gestori di bed and breakfast o appartamenti o camere a fare il check-in di persona. invece del check-in online, perché noi non sappiamo quello che succede inviando i nostri documenti online. Possono fare truffe e quindi è una cosa pericolosissima. Vabbè. Quindi check-in di persona e si limitano del 50% gli affitti brevi.
Grazie
per
Luca.
Sì. Basta questo.
Grazie Luca.
Grazie Luca. Noi torniamo con i nostri ospiti Annalisa D'Ambrosio e Giambattista Scivoletto. Dopo il traffico vi aggiorno, c'è già una precisazione dal vicepresidente dell'Associazione Locatori Turistici del Veneto. Ve lo diciamo dopo il traffico.
Basta coi skate, basta coi skate, dammi il traffico che devo andare al bar.
Due di denari.
Allora, come vi ho annunciato prima dell'interruzione per la viabilità, abbiamo anche un cahier de doléances inviato per il WhatsApp 349-238-6666 da Simone Lucchi, che è il vicepresidente dell'Associazione Locatori Turistici Veneto. Lo sottopongo questo cahier molto sintetico ma anche molto urgente nella sua brevità a entrambi i nostri ospiti. Dice: il codice identificativo nazionale, il CIN, si ottiene soltanto se prima si fa il CIR, se la regione dove si opera ha il CIR, cioè il codice identificativo regionale. Così ci ricorda Simone Lucchi, completando dicendo che non c'è ancora il decreto attuativo che spiega, che risolve i dubbi riguardo alle dimensioni della targhetta e dei dispositivi di sicurezza di cui deve essere dotato l'appartamento.
Quindi estintori, rilevatori di gas, eccetera.
Non viene data adeguata informazione, dice Simone Lucchi, sui 120 giorni che sono il termine per chi ha il codice identificativo regionale. Conclude dicendo: noi informiamo i nostri soci, ma chi non è in un'associazione, ecco, qui si rischia il disastro. Anna Rita, ricominciamo da te. Che cosa possiamo dire a corredo di quanto ci sottopone Simone Lucchi?
Allora, Simone Lucchi ovviamente ha perfettamente ragione su molte cose e così come ha ragione anche l'ascoltatore che avete fatto sentire prima. Vado prima da Simone Lucchi. Allora, evidentemente in Veneto c'è già un obbligo di CIR, però ecco, questo ha creato confusione, il fatto che lì dove ci sia un obbligo di CIR poi si aggiunga anche l'obbligo di CIN. Perché? Perché non abbiamo detto un elemento e qui diventa anche un po' materia condominiale, quindi mia. Il CIN e il CIR vanno esposti all'interno dell'appartamento, e sin qui non è un problema, ma anche all'esterno dell'edificio. Allora, sono io che faccio, diciamo, una domanda a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ma nell'edificio a Roma, in centro bellissimo, adibito in tanti appartamenti ad affitti brevi, quante targhe ci saranno? Dovranno essere tutte uguali? Noi abbiamo scritto un articolo sul Sole 24 Ore ancor prima che partisse la normativa, avvertendo: occhio al decoro.
Quindi è corretta l'osservazione
sulla
dimensione della targhetta, no?
Un altro ascoltatore ci dice: ma un condominio potrebbe vietare di adibire l'appartamento ad affitto breve?
Allora, questa è tutta una questione, c'è una sentenza proprio di Firenze che ha avuto molta eco negli ultimi giorni. Allora, in condominio la legge del condominio è il regolamento. Il regolamento può contenere alcune clausole che si chiamano contrattuali, perché sono clausole che limitano il diritto di proprietà. Se c'è una clausola nel regolamento condominiale che vieta espressamente, che ne so, di adibire gli appartamenti, cioè dice solo ad uso abitativo, questa non vieta gli affitti brevi, perché, ed è qui la questione normativa principale, adibire il proprio appartamento ad affitti brevi non cambia la destinazione d'uso dell'appartamento. Io ospito delle persone dietro pagamento, ma resta un'abitazione. Quindi, per avere la risposta alla domanda di questo ascoltatore bisogna guardare il regolamento di condominio. In linea generale, non cambiando la destinazione d'uso, è quasi impossibile. vietare ad un proprietario di adibire il proprio appartamento ad affitti brevi. Lo si può fare. Allora, c'è una sentenza di Roma, della quale abbiamo scritto anche sul Sole 24 Ore, che per esempio aveva previsto maggiori spese condominiali per chi adibiva il proprio appartamento ad Airbnb. Questa è stata una sentenza che ha suscitato
tantissime
polemiche.
C'era stata la questione, esatto, l'avevamo forse raccontata,
delle docce.
Ma quell'appartamento, ci sono sempre turisti, si fanno un sacco di docce, la spesa ricade su tutti i condomini, ci avevamo anche un po'
esattamente
sorrire.
Allora, lì si può intervenire, però torniamo al regolamento. La clausola che limita il diritto di proprietà va approvata all'unanimità. Se non c'è unanimità, quella clausola non esiste.
Esatto, e sappiamo quanto, con quanto piacere partecipiamo alle assemblee di condominio, dove praticamente l'unanimità della partecipazione è un evento praticamente, direi, impossibile. Laura dalla provincia di Monza e Brianza aveva un quesito che sottoponiamo al nostro ospite Giambattista Scivoletto. Ci dica, Laura.
Buongiorno, senta per cortesia, io ho un appartamento in Sardegna, certe volte ci vado io, certe volte d'estate ci vanno i miei figli.
Mm-hmm. E altre volte lo metti in affitto.
E altre volte lo metto in affitto. Ecco, a questo punto devo avere il CIR e il CIN?
Grazie Laura. Allora, Scivoletto, in casi un po' ibridi,
sì,
esatto, come questo, le regole valgono anche in questo caso?
Sì. Assolutamente sì.
Non c'è bisogno di
registrarsi. Bisogna registrarsi nel database regionale della Sardegna, a ottenere lo IUN, che sarebbe il codice identificativo sardo regionale, dopodiché accedere alla banca dati delle strutture ricettive nazionale e richiedere il CIN.
Quindi anche se si affitta per 20 giorni nel corso di tutto l'anno, bisogna avere l'estintore, il rilevatore di gas e tutti i dispositivi di sicurezza.
Esattamente, senza CIN non si può andare sulle piattaforme, a meno che la signora non affitti ad amici e conoscenti. E quindi le piattaforme dovranno oscurare le schede che non avranno il CIN, e le scadenze sono ai primi di novembre e ai primi dell'anno prossimo. Per tutti quelli che non avevano il CIR dopo, cioè il codice regionale, dopo l'entrata in vigore di questa nuova legge, entro 60 giorni si dovranno oscurare. Invece per chi aveva già il codice regionale, le FAC, perché sulla legge non se ne parla, le FAC dicono che ci sono 120 giorni, quindi
le strutture che vengono oscurate, se poi si mettono a posto, possono essere riesumate, Scivoletto?
Ovviamente,
possono risvegliare in ogni momento.
Sì. Ma sarebbe meglio non oscurarle, perché comunque io ripeto, cioè con questo trend si arriverà ad oscurarne fra il 60 e il 40%, e il che sarebbe un danno sotto tantissimi punti di vista, sia per noi piattaforme, perché perderemmo una competitività che non riusciremmo poi a raggiungere, sia per le schede delle strutture ricettive.
Vi faccio sentire un attimo un altro ascoltatore, ci mancano 20 secondi. Non vedo il nome, Marco, di questa persona. Costanza da Olbia. Costanza, velocemente.
Sì, ci provo. Allora, io ho un problema perché ho un agriturismo, quindi ho una struttura che io ritengo sia una struttura ricettiva, di conseguenza penso di avere l'obbligo anch'io di dover fornire il CIN a tutti i portali. Siamo, come tutti agriturismo, siamo ovviamente iscritti nell'albo regionale, quindi siamo regolarissimi. Chiamo la regione per avere il CIN dal 25 di luglio scorso, perché io tra l'altro sono iscritta al portale di Scivoletto B&B, quindi lo conosco, e lui è bravissimo perché ci ha informato.
Bene.
Tutti quanti.
Ma la regione mi dice che non c'è bisogno, e quindi Scivoletto, le risulta, mi scusi se la interrompo, ma dobbiamo chiudere, Scivoletto?
Sì, la legge non ammette eccezioni, e quindi tutte le strutture ricettive, alberghiere, ex alberghiere, gli affitti brevi devono avere il CIN.
Allora, sulle ragioni per cui la regione dice di no, e io direi di scatenare Annarita D'Ambrosio, che andrà sicuramente ad indagare, no? Annarita, che ne dici? Ti abbiamo dato qualche idea?
Sarà fatto, grazie a voi.
Grazie a entrambi, Annarita D'Ambrosio e Giambattista Scivoletto, e noi torniamo domani.